Assolutamente. E ora noi affrontiamo ovviamente l'argomento del calcio italiano, ma anche del calcio internazionale. Lo facciamo con Sergio Porrini. Ciao Sergio, buonasera e ben trovato.
Ciao, buonasera.
Sergio, subito una provocazione. Mi viene, visto che tu insomma sei il vice di Reja nella nazionale albanese, ti chiedo, ma se oggi si giocasse Atalanta-Albania, chi vincerebbe?
In questo momento io penso che qualsiasi squadra incontri l'Atalanta abbia delle grosse difficoltà. Quindi, indipendentemente da dire che se in questo momento dovessimo incontrare l'Atalanta sarebbe per noi molto difficile, ma perché comunque non abbiamo avuto modo di stare insieme, di allenarci, quindi sicuramente non saremmo pronti per una partita del genere. Io dico che in questo momento, per qualsiasi squadra, compresa la Champions League, trovarsi l'Atalanta di fronte diventerebbe veramente, veramente difficile.
Un bel
poi,
problema.
Poi tutto questo c'è anche da chiarire dove gioca Jim City, eh? Cioè sì. Se gioca nell'Atalanta, sì, o in nazionale.
Chiaro, sì, eventualmente
in questo
sì.
Ipotetico match.
Beh,
così.
Magari
Jim un
City,
tempo?
No, oppure lo diamo alla nazionale albanese, okay. Diretta. Tanto penso che Gasperini qualcosa si inventa là dietro, insomma.
No, penso che Gasperini non abbia difficoltà a rimpiazzare un giocatore come Jim City, nel senso che comunque ne ha così talmente tanti e continua comunque sempre a fare turnover, a variare anche i tre difensori, quindi penso che Jim City ce lo teniamo noi.
Tra l'altro, Sergio, in tutto questo un aspetto che è venuto fuori nelle ultime settimane e che, se vogliamo, potrà rappresentare un grande punto di ripartenza dell'Atalanta è questa capacità emersa contro il Napoli, poi contro il Cagliari e contro la Samp, di vincere anche le partite sporche, quelle dove magari per bravura degli avversari non riesce a esprimere tutte le sue principali peculiarità e caratteristiche. E questo credo lo abbia ottenuto Gasperini anche ad una rosa che forse ben al di sopra delle aspettative si sta rivelando davvero lunga. Cioè anche chi entra dalla panchina riesce a non far rimpiangere i titolari o presunti tali.
Sì, allora diciamo che insomma l'Atalanta ha visto lungo andando ad acquistare alcuni giocatori consapevole del fatto che potessero dare un grandissimo contributo, su tutti Muriel, Malinowski. In difesa comunque bene o male aveva sempre già avuto dei ottimi giocatori, è andato a riprendere Caldara, quindi dal punto di vista metà campo può giocare con Pasalic, che può giocare in diversi ruoli. Io penso che quindi l'Atalanta abbia un rincalzo per ogni ruolo, quindi nei due esterni di difesa o di centrocampo, nei tre difensori a metà campo e davanti, in ogni ruolo ha un giocatore che nel caso dovesse subentrare può fare la differenza, e quindi comincia a diventare una rosa da grande squadra, ma soprattutto è la mentalità e la consapevolezza che sta diventando una grandissima squadra.
Mister, voglio chiederti che cosa pensi del crollo della Juventus contro il Milan, perché insomma un crollo in quella maniera lì, dopo essere stato 2-0, 4-2, non se l'è spiegato nemmeno Maurizio Sarri. Che cosa può essere? Un incidente di percorso, un calo di concentrazione, il fatto che la Lazio avesse perso a Lecce, tutto un insieme di cose, però non è una sconfitta da Juve questa.
Sì, allora partiamo dal presupposto che non è sicuramente una sconfitta la Juventus, per una squadra che in genere quando si trova 2-0 avanti diventa difficilissimo poterla recuperare. Addirittura prende 3 gol in 5 minuti, tutti abbastanza su episodi strani. Insomma, ha dato la sensazione di essere una squadra che nel momento in cui si è trovato 2-0 davanti e consapevole del fatto che dietro alla fine tutte arrancano, sembrava quasi che fosse finita. E invece il calcio italiano ha dimostrato che tu fino alla fine te la devi giocare e devi essere consapevole del fatto che ogni partita finisce proprio quando l'arbitro fischia il 90esimo. Quindi penso che sia un incidente percorso soprattutto dovuto a un calo notevole di concentrazione. Quindi è logico che nel proseguo del campionato, perché adesso avrà una partita difficilissima con l'Atalanta e soprattutto in Champions League, è logico che devi cambiare completamente la mentalità, con la consapevolezza che passi del genere non te li puoi più permettere.
Mister, a proposito della partita di ieri, visto insomma l'esplosione che quest'anno ha avuto un ragazzo giovanissimo come Kumbulla, c'è un aspetto in particolar modo di questo suo apprendistato che sostanzialmente non è neanche mai partito, visto che pronti via era già colonna del Verona, che ti ha impressionato, su cui hai notato, ecco, una crescita importante?
Sì, noi abbiamo cominciato sicuramente a visionarlo, a vederlo nelle prime partite, quando già in Coppa Italia Juric aveva deciso di impiegarlo. E quello che ha sicuramente fatto vedere è, oltre ad avere una grande fisicità e una grande anche abilità tecnica, è la grande personalità che questo ragazzo ha avuto sin dall'inizio, quasi come se avesse già giocato in Serie A da tantissime partite. Quindi io penso che proprio la grande peculiarità che ha è proprio anche l'attenzione, che per un ragazzo del 2000, per un ragazzo di quell'età, non è assolutamente cosa facile. Concentrazione sempre per tutti i 90 passa minuti, e sempre sempre predisposto a fare quello che l'allenatore gli dice, e lo capisce subito al volo. Quindi la grande predisposizione è sicuramente la migliore caratteristica di questo giocatore, che poi logicamente ha fisicità anche tecnica, e avrà ancora tanto tanto margine di crescita.
Ecco mister, passando da un difensore giovane a un altro grandissimo difensore che ha già un'esperienza internazionale superiore, sto parlando di De Ligt. Credo che dopo le titubanze iniziali che forse qualcuno voleva porre nei confronti di questo ragazzo cresciuto nell'Ajax, oggi si possa dire che la Juventus ha fatto un grande investimento, ha fatto un grande colpo di mercato prendendo De Ligt.
Sì, allora oggi la Juventus, dopo il crollo contro il Milan, ho cominciato a sentire persone dire si è sentita la mancanza di De Ligt. Appena prima del lockdown non vedevano l'ora, insomma, che non giocasse, o quasi lo volevano.
Sì, dicevano faceva un rigore a partita. Dicevano che faceva un rigore a partita. Sì.
Io dico che bisogna essere obiettivi. Lui l'anno scorso con l'Ajax ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Io, nel momento in cui la Juventus l'ha acquistato, ero convinto che avesse acquistato uno dei più forti difensori al mondo e che sarebbe diventato uno dei più forti. Adesso, dopo un attimino insomma di apprendistato, anche di conoscenza del campionato italiano, e anche di da parte sua di assettarsi in un modo di vivere completamente diverso da quello che era il suo, stiamo vedendo il vero valore. Quindi io dico che la Juventus ha nelle proprie fila un giocatore che sarà di grandissima prospettiva e che sarà fra i più forti in assoluto fra qualche anno.
Ecco, si può dire che l'infortunio di Chiellini per certi versi lo abbia un po' penalizzato, nel senso che la coppia Bonucci-De Ligt non è proprio il non plus ultra da questo punto di vista. Forse con Chiellini al fianco De Ligt avrebbe avuto una crescita forse più veloce, o è sbagliato il ragionamento? Perché sono caratteristiche diverse, probabilmente, anche quelle tra Bonucci e Chiellini. Sì.
Io penso che il ragionamento sia da fare non sull'infortunio da Chiellini o quale compagno lui gioca assieme nel reparto. Io penso che il ragionamento sia da fare sul fatto che all'inizio, nel momento in cui si è infortunato Chiellini, Sarri ha pensato di schierare De Ligt come centro-sinistra e Bonucci come centrodestra. E le posizioni cambiano completamente, il modo di fare la diagonale, il modo di predisporre il corpo, e secondo me lui si è trovato in grossissima difficoltà. Nel momento in cui Sarri ha cambiato di posizione i due centrali, quindi adesso Bonucci gioca a centrosinistra e De Ligt gioca nella sua posizione originale, stiamo vedendo qual è il vero valore di questo giocatore. Quindi io penso che sia proprio solo una questione di posizionamento e non di giocatore con la quale gioca in coppia.
Mister, oggi Simone Inzaghi in conferenza stampa ha, se vogliamo, insomma, certificato quella che era un po' la sensazione nelle ultime uscite della Lazio, cioè una squadra che da un punto di vista mentale adesso è un po' più contratta, non ha la stessa leggerezza, la stessa spensieratezza. Forse si è resa conto di poter essere davvero in corsa per lo scudetto. Alla fine sarà proprio questo, a tuo avviso, l'elemento mancante per poter considerare una Lazio in grado di dar fastidio alla Juventus, o vedi ancora margini di recupero in questo senso?
Allora, io a oggi sinceramente margine di recupero da parte delle altre squadre nei confronti della Juventus sinceramente non ne vedo.
Non le vedi.
E una cosa è fondamentale, è logico che questo riniziare il campionato in queste condizioni, dopo 3 mesi di stop, e riniziare la Champions League con un format assolutamente nuovo di eliminazione diretta, è logico che secondo me va a cambiare tutti quelli che sono i criteri, che sono stati i criteri di assegnazione di qualsiasi titolo fino ad oggi. Quindi le sorprese ci saranno, non nel caso del campionato italiano, ed era anche ovvio secondo me che la squadra più penalizzata dal lockdown fosse la Lazio, perché veniva da più di 20 partite con risultati utili consecutivi senza perdere. Era in un momento di grazia dove qualsiasi cosa faceva gli andava bene. I 3 mesi di stop hanno solo fatto sì che le squadre che magari un po' più in difficoltà potessero riprendersi e potessero ritrovare quei meccanismi che poi alla fine hanno determinato questa classifica. Quindi non mi stupisco che la Lazio abbia perso quello che era il suo giocare con spensieratezza, il suo trovare risultati con quella grande facilità. Tant'è vero che l'inizio di campionato della Lazio era stato comunque difficoltoso e il riinizio di campionato dopo il lockdown è stato nuovamente difficoltoso e a questo punto penso che nessuno possa rientrare.
L'unica squadra che sembra non sentire le variazioni del tempo, no? Che sia variabile, che piova, che ci sia 45 gradi, è l'Atalanta, che è veramente qualcosa di incredibile, no? Le squadre di Gasperini in tutto questo, dopo 3 mesi di stop, corrono ancora alla velocità della luce e quindi vuol dire che sono bravi.
Sì, sono bravi, vuol dire che c'è un allenatore, uno staff, un modo di lavorare che è da applausi, che è veramente da osservare con cura, perché non è più un caso a questo punto. Se l'Atalanta andava benissimo prima e l'Atalanta va benissimo adesso, con diciamo il sorteggio che è stato fatto di Champions, io dico che in questo momento l'Atalanta può senz'altro essere una tra le grandissime favorite della finale di Champions League.
Questo sarebbe veramente clamoroso se l'Atalanta riuscisse davvero a vincere la Champions League, però è chiaro che per un club come questo si scriverebbe una pagina leggendaria di tutta la Champions, ma un qualcosa di mai, secondo me, superiore anche alla vittoria dell'Ester, no? Dello scudetto dell'Ester. Okay. Saremmo secondo me su un piano nettamente superiore.
Poi, mister, anche da un punto di vista così di cabala, mistico, di segnali, cioè è vero, c'è il Paris Saint-Germain, ma quale momento migliore per affrontare il Paris Saint-Germain?
Allora, il Paris Saint-Germain è sempre stata una squadra di grandissimi campioni da figurina, che poi sul campo, a parte il campionato francese, che però secondo me non fa testo, in Europa poi dopo si è sempre squagliata alle prime difficoltà, perché sembra fatta solo di grandi singoli giocatori, ma alla fine vince il gruppo e vince la squadra e vince un gioco di squadra. E in questo momento, secondo me, trovare il Paris Saint-Germain con giocatori fortissimi, ma che mi dà idea un po' di molte prime donne, che si troveranno di fronte a una squadra invece con una fame e con una voglia veramente di aggredirti dal primo secondo all'ultimo. Una squadra che ha il campionato fermo e che quindi potrà solo giocare e disputare delle amichevoli per poter arrivare nella condizione di giocare contro l'Atalanta. Io penso che squadra migliore non potesse capitare. Poi se passi, trovi una fra l'Atletico Madrid e la squadra tedesca, l'Ipsia, cioè io dico che questa Atalanta, per quello che ci ha fatto vedere fino ad oggi, è in lizza come tante altre per vincere la Champions, perché è logico che il sorteggio ha fatto sì che tutte le squadre più forti, più blasonate, fossero tutte dall'altra parte. E ancora una volta mi viene da dire, insomma, la Juve deve passare col Lione, però fortuna poca.
In questo periodo, mister, ovviamente, insomma, c'è stata grande curiosità per capire come i giocatori, gli allenatori sarebbero ripartiti, ma io a questo punto mi pongo anche la questione su come un CT e il suo staff gestiscono e hanno gestito questo momento, perché per un allenatore torna la squadra con mille difficoltà, però intanto sono tutti lì. Un commissario tecnico e uno staff che deve gestire non solo calciatori che già di per sé giocano in campionati disparati, ma che magari qualcuno ha già finito, qualcuno è adesso in campo, qualcuno non riparte, non deve essere proprio semplicissimo.
No, non è semplice, è stato difficoltoso, è difficoltoso tuttora, perché comunque noi abbiamo in programma e avevamo in programma, insomma, come staff, di incontrarci anche proprio anche con la federazione, di mettere giù, insomma, un programma per fare sì che ci fosse una crescita da parte di tutto il movimento, da parte della stessa nazionale. e purtroppo non c'è ancora permesso di poter viaggiare, perché alcune nazioni non rientrano nei parametri e quindi l'Unione Europea, nel caso in cui dovessimo andare, insomma, siamo costretti poi ad andare a fare la quarantena volontaria e tutte queste cose. Non è facile. È vero che siamo appena a luglio, tutto quello che sarà di ufficiale comincerà ai primi di settembre, però sicuramente non è assolutamente cosa semplice, perché per una nazionale soprattutto piccola come può essere la nostra, la cosa fondamentale diventa proprio anche lo scouting, cercare di scoprire quei giocatori che magari possono riuscire a rinforzarci e possono riuscire a dare un qualcosa a questa nazionale, e così facendo, con alcuni campionati fermi e altri che insomma sono ripartiti, però non con partite secondo me poi così vere, insomma diventa difficile. Però insomma, siamo abituati alle difficoltà, le cose semplici non ci piacciono, noi allenatori in genere cerchiamo sempre le cose più complesse, quindi insomma faremo in modo di far tutto al meglio.
Mister, tu hai giocato 4 anni con Conte alla Juventus, poi ovviamente avete smesso entrambi, avete percorso la strada di allenatore, e oggi però ti chiedo: il Conte che stiamo vedendo all'Inter, per me non è il Conte della Juventus, ma non è nemmeno il Conte del Chelsea, nemmeno il Conte della Nazionale. Oggi è un Conte ancora più diverso rispetto a quello che conoscevamo, quasi in difficoltà. Vorrei sapere se la pensi come me.
Beh, è ovvio che un Conte nervoso, è un Conte che in questo momento è andato in grossa difficoltà, perché le aspettative alla vigilia da parte di tutti quanti, da parte degli addetti ai lavori, da parte logicamente dei tifosi anche interisti, di tutto l'ambiente che circonda l'Inter, è logico che erano grandissime aspettative. Fino a prima il lockdown, con una partita ancora da recuperare, tutto era ancora possibile, è logico che questa ripresa insomma ha portato troppi risultati negativi, e Conte in questo momento è in grandissima difficoltà, non sa probabilmente cosa fare e cosa dire, quindi
questo problema situazione... però è importante per una squadra come l'Inter, perché l'hanno preso proprio per rispondere a tutti i dubbi, no, del recente passato.
Eh sì, è un qualcosa di nuovo, non gli si è mai verificato. Arriva al primo anno la Juve e vince subito, con il Milan che era fortissimo. Va al Chelsea e vince subito. È il primo anno vero.
Anche in nazionale ha fatto un grande lavoro con la squadra che aveva, tutto sommato.
Grandissimo,
no?
Lavoro. Sì. Dimostra quanto sia veramente difficile allenare una squadra in un campionato italiano. Dimostra quanto il campionato italiano, rispetto a tutti gli altri campionati, rispetto anche a quello che possa essere nazionale, quanto possa essere veramente difficile, e quindi non era abituato. Quando tu non sei abituato alle difficoltà, è logico che ti innervosisci e incominci a diventare meno lucido. Io spero tanto che Antonio possa ritrovare veramente il bandolo della matassa, possa cercare di trovare quali possono essere i giocatori in questo momento giusti per uscire da questo periodo di difficoltà. Però insomma, è normale che con questa posizione di classifica e dopo l'ennesimo pareggio all'ultimo secondo, insomma, un malcontento ci possa essere.
Mister, l'ultima va un po', diciamo, a toccare tanti aspetti che hanno riguardato la tua carriera da allenatore e non solo. Prendo come spunto la vittoria di ieri della Juventus Under 23 contro il Padova nei playoff di Serie C. Tu hai lavorato con i giovani, conosci la Juventus, sai che insomma è una società che quando si mette in testa qualcosa va fino in fondo. Va anche detto che è l'unica che è andata fino in fondo sul discorso seconde squadre.
Nessuno l'ha seguita
perché è uno strumento che è stato fatto un po' in fretta e furia da una Federcalcio che all'epoca era commissariata, è stata l'unica perché è l'unica che può permettersela. Sarebbe uno strumento, a tuo avviso, che dovrebbe essere seguito come esempio da altre squadre?
Allora, secondo me, se ne è parlato tanto. Tantissime società volevano queste seconde squadre e poi alla fine, nel momento in cui si sono trovati di fronte ai veri e reali costi di avere una seconda squadra, si sono tirate indietro. E la Juventus è l'unica in Italia in questo momento ad avere una struttura societaria, una potenzialità economica in grado di poter affrontare questo tipo di campionato con una seconda squadra. Ed è l'unica società veramente che è partita da lontano, strutturata, che ha programmato, e le altre invece si trovano sempre 3-4 passi indietro. Quindi non mi stupisce, però è vero anche che tutti le volevano queste squadre. Poi è logico che dopo i costi sono elevati, e quando ti trovi di fronte a certi tipi di costi, già con difficoltà economiche per quello che riguarda le prime squadre, è logico che poi nessuno se l'è sentita. Però è una dimostrazione ancora in più di quanto, secondo me, in Italia non ci sia nessuno in questo momento che possa avvicinarsi alla Juventus, che è la squadra nettamente più forte, la società più forte, ma mi sembra di vedere che gli altri, insomma, perdano per manifesta inferiorità.
Sergio, grazie mille, buon lavoro.
Ciao mister, grazie ancora, a presto.
Grazie a voi, grazie per la chiacchierata, buona giornata.
Ciao.